Buonasera a tutti e benvenuto ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Oggi facciamo una puntata che oramai sta diventando una cosa abbastanza usuale per il nostro podcast, ovvero andremo a commentare quella che è la conferenza stampa al prossimo Salone del Mobile. Vi ricordo sempre, prima di iniziare l'episodio, che se volete rimanere aggiornati sul podcast potete seguire il podcast sulla piattaforma audio che state utilizzando e poi andarci a seguire anche su Instagram, dove metteremo tutti i contenuti di approfondimento per i podcast e anche degli extra sempre legati al mondo del design, del product design per l'arredamento. Iniziamo questa puntata. Ve lo dico sinceramente, io mi prendo davvero una pallottola per voi, non tanto per il contenuto, ma perché mi sono sentito più di 2 ore di conferenza stampa del Salone del Mobile e l'ho sentito varie volte per poi poter mettere insieme quello che è questa puntata, questo racconto, dove faremo in primis seguiremo la scaletta utilizzata durante la conferenza stampa, quindi vi invito a seguire la puntata fino alla fine perché come ultimo ospite avremo Claudio Feltrin, presidente di Federligno Arredo, che darà un po' di numeri ufficiali sul 2023 appena trascorso, e poi nella parte finale ci sarà anche un omaggio ad Andrea Branzi di cui racconteremo, ma soprattutto poi riproporremo questo omaggio anche sulla nostra pagina Instagram. Però andiamo con ordine. Dal titolo che avete letto faremo un commento a questa conferenza stampa, punteremo l'attenzione soprattutto su il presidente del Salone del Mobile, ovvero Maria Porro, perché è protagonista della conferenza stampa e soprattutto il suo percorso, la sua presenza all'interno del Salone del Mobile comincia ad individuare delle linee comuni tra le edizioni da lei guidate e soprattutto una consistenza di pensiero che è molto pratica, molto pragmatica, che dà una risposta a quelle che sono le iniziative che sono state selezionate per questo Salone del Mobile. Cominciamo dicendo le date. Il Salone del Mobile si terrà tra il 16 e il 21 aprile di quest'anno e sarà la 62esima edizione. In questa edizione, oltre alla parte arredo classica, per la parte di biennale avremo Eurocucine e poi avremo il Salone del Bagno. Quindi, come canonicamente accade, ad Euroluce viene poi alternato appunto questa annualità legata al mondo della cucina e del bagno. Partiamo proprio dalla conferenza che si è tenuta a Teatro Piccolo di Milano come l'anno scorso, e questo già è una forma di continuità, e a fare da presentatore all'evento è stato chiamato il giornalista Marco Calabresi, che non è un giornalista di questo mondo, però è un grandissimo giornalista italiano, quindi regge benissimo. Per chi volesse poi risentire tutto, regge benissimo le 2 ore di palco e i vari speaker che si alternano. Chiaramente la prima speaker del tutto è appunto Maria Porro, che fa appunto da presentatrice della prima parte insieme a Marco Calabresi, e insieme presentano il Salone del Mobile Milano 2024. Una cosa sottile, però per la prima volta viene inserito Milano a fianco al Salone del Mobile. Un po' per dare internazionalità al brand Salone del Mobile, che negli anni ha sviluppato tantissimi altri punti, come appunto il Salone del Mobile di Shanghai, diciamo altre informazioni fieristiche in altre città del mondo, ma soprattutto viene rimarcata la presenza di Milano perché la prima considerazione da fare su questa conferenza stampa viene centralizzata l'evento fieristico e viene dato pochissimo spazio invece alla città di Milano come eventi fuori salone. Lo abbiamo detto anche nell'episodio di Maison Objet che abbiamo registrato qualche settimana fa, come questa dualità tra salone e fuori salone fosse sempre più forte e come gli altri anni il Salone del Mobile probabilmente non se n'era molto curato, dando tanto spazio fuori salone anche all'interno del suo stesso evento. In questo caso la direzione cambia, la direzione viene molto più centralizzata alla fiera e quindi viene inserito Milano nel nome del Salone del Mobile. È una novità, piccola novità, ma secondo me anche significativa a livello di comunicazione. Inizialmente durante la conferenza stampa sono stati invitati alcune figure politiche, tra cui il sindaco Beppe Sala, che è sempre presente in queste circostanze, l'assessore al turismo per la Lombardia, che hanno snocciolato un po' di numeri legati al turismo che il salone veicola su Milano e numeri anche legati all'impatto economico che la filiera dell'arredo genera in Lombardia. Quindi queste sono le prime due apparizioni della conferenza stampa, molto istituzionali, non mi voglio dilungare su questo. La cosa che si fa notare, e questo è un numero invece più significativo, ma è un numero anche questo consolidato, come il 30% gli espositori sono stranieri e diciamo in bilanciamento opposto il 70% dei visitatori sono stranieri, quindi una fiera dove comunque il Made in Italy la fa da padrone, ma dove appunto l'esportazione e comunque il contesto mondiale della fiera è certificato dalla presenza di un pubblico proveniente da più di 180 paesi nel mondo, e sui 300.000 spettatori attesi più del 70% appunto saranno stranieri. Dopo questo primo intervento politico viene poi subito messo al centro del dialogo quello che sarà l'evento fieristico. In particolare la fiera ricalcherà lo stesso numero di espositori dell'anno scorso, perché ci saranno circa 1.900 espositori, di cui 600 giovani, per quello che sarà il Salone Satellite che quest'anno compie 25 anni. Ci torneremo sul Salone Satellite, perché tra gli ospiti troveremo Beppe Finessi e Marva Griffin, che compariranno più in là. La fiera si svilupperà su un unico livello, quindi non sui due piani di Raw, ma tutti sul piano, diciamo, terra della fiera, con tutti i padiglioni avvicinati, cosa che era già successa l'anno scorso. Quello che cambia in maniera sostanziale è lo sviluppo dei padiglioni. Qui interviene Lombardini 22, in particolare nella persona di Yuri Franzosi, direttore generale appunto di Lombardini 22, che ha ripensato proprio lo sviluppo dei padiglioni. Era una cosa che già era stata fatta l'anno scorso solo nei padiglioni di Euroluce, questa volta viene riproposto in tutti i padiglioni della fiera. In particolare vi sarà un unico percorso centrale con tutti gli stand degli espositori spinti lungo le pareti. Questo crea una fuga prospettica al visitatore e un percorso unitario. L'altra cosa che è stata impostata è che ogni padiglione avrà appunto in fondo a queste fughe prospettiche il punto di interesse, il punto comune di riferimento di quel padiglione, di modo che l'ospite sarà attratto da quel punto e quindi avrà già un percorso segnato. Chi ha sentito il nostro commento l'anno scorso al Salone del Mobile, questa era una delle criticità che avevamo fatto notare, ovvero come questi percorsi multipli all'interno dei padiglioni e questo non orientamento dei singoli stand in una direzione creava grande confusione e c'erano punti dove alcuni stand davano le spalle agli altri proprio perché non vi era un orientamento. In questo modo Lombardini 22 riesce, spingendo appunto gli stand sui lati, a creare una forma di ordine maggiore e soprattutto riesce a diminuire quello che è lo spazio di percorrenza della fiera della metà. Questo è un altro argomento sul quale Maria Porro spinge particolarmente, perché entriamo in una fase di questa conferenza stampa, dove viene molto spinto il concetto di centralità del visitatore, che deve rimanere coinvolto nella fiera. Questo perché? Faccio una premessa. Maria Porro ha preso il Salone del Mobile in un momento abbastanza particolare e anche critico, perché è diventata presidente nell'aprile del 2021, quando Claudio Luti, in disaccordo con gli altri enti che partecipano appunto al Salone, si dimise come presidente del Salone del Mobile. L'argomento della discussione fu sicuramente se fare o no il Salone del Mobile nel 2021, anno post-Covid, e Maria Porro divenne presidente in quel momento e guiderà lei quello che sarà poi il Super Salone del settembre 2021. In quella circostanza, chiaramente, si era trovata comunque a un progetto già in corso, già quasi definito, e dove, come si dice in americano, c'erano troppi chef, c'erano troppe persone che organizzavano insieme. Oggi, con questo Salone 2024, almeno sulle premesse, ma sono premesse molto logiche, si vede che la gerarchia è stata ristabilita e che la sua presenza a livello manageriale della fiera è molto forte. In particolare, quello che secondo me la presidente Porro individua è l'esigenza di generare numeri e qualità di visite per i propri espositori, per evitare appunto che vi sia una fuga dal Salone del Mobile al fuorisalone. Per far ciò bisogna migliorare l'esperienza in fiera e soprattutto accentuare quelle caratteristiche positive che una fiera ha, mentre un fuorisalone diffuso su una città grande come Milano non può avere. Quindi il visitatore al centro è la vera essenza di questa sfida, di tenere la centralità del salone. Come lo si fa? Lo si fa attraverso la tecnologia e anche e soprattutto attraverso quello che è le neuroscienze. Salone del Mobile, attraverso sempre Lombardini 22, ha sviluppato un progetto di neuroscienze col Politecnico di Milano. Lo ha sviluppato in maniera concreta perché già con la realtà virtuale sono stati fatti degli esperimenti che poi saranno durante questo salone riprodotti dal vivo, e questi esperimenti hanno portato a tutte le decisioni organizzative e gestionali di cui stiamo parlando. In particolare, cosa si è visto attraverso questa sperimentazione virtuale? Che attraverso questa nuova disposizione, sia da un punto di vista di posizione dei padiglioni, sia da un punto di vista dello sviluppo organizzativo di ogni singolo padiglione, che si andavano a ridurre chiaramente i tempi di percorrenza, come abbiamo visto prima, da un punto di vista pratico. Infatti si passerà da circa 1,2 km per girare tutti i padiglioni a circa 600 metri, quindi veramente la metà della percorrenza. Ci sarà anche uno sviluppo da un punto di vista di riduzione di percorrenza dell'ospite per il modo in cui sono stati alternati gli stand, i padiglioni e le attività, dando all'ospite un'accelerazione nella visita. Quindi anche questo da un punto di vista proprio di spinta emotiva, che ridurrà i tempi di percorrenza del 10%. Ci sarà un aumento, sempre questo virtualmente, ma è stato fatto con un virtual tour, quindi probabilmente i dati empirici ridaranno gli stessi risultati, o forse meglio, si spera, o comunque lo vedremo, spero ci daranno i risultati alla fine. Ci sarà un aumento del 15% del senso di orientamento da parte dell'ospite, perché non l'ho detto prima, il paragone viene fatto facendo vivere l'esperienza nel vecchio padiglione, quello dell'anno scorso, e quello nuovo, quindi perciò abbiamo questa variazione percentuale. L'altra cosa che è fondamentale, che è il vero punto, e chi è andato al salone lo sa, Questa disposizione, secondo questo test, tenderà ad avere il 40% in più di quello che loro chiamano memorabilità dell'esperienza, ovvero ricordo di quello che si è visto. Ora, 40% è un, diciamo, è un numero molto molto alto, però questa è una problematica significativa che a Salone chi c'è stato conosce, cioè ovvero quando si è in fiera, comunque la quantità di stand, la quantità di informazioni che si recepiscono e soprattutto anche la stanchezza che ti colpisce durante la giornata fa sì che il livello di attenzione scenda e tantissime cose, la valanga di informazioni, uno non ricorda bene quello che ha visto e soprattutto quello che ha visto alla fine. Si ricorda molto bene quello che si vede all'inizio. Quindi questo 40% chiaramente è da giustificare con la pratica, però è una cosa interessante. Va detto anche che appunto lo speaker Yuri Franzosi lo dice, ci sarà appunto una call to action a fare questi test all'interno del salone, quindi siamo curiosi di vedere chi lo farà, come lo faranno e i feedback che si avranno su questa sperimentazione che può sembrare molto teorica, ma in realtà è votata a dare sempre più numeri alla fine della fiera e a dare sempre più ragioni agli espositori di essere nella fiera e, passatemi il termine venale, pagare le cifre alte ma giustificate che pagano per essere all'interno di una manifestazione del genere. Quindi sono proprio numeri anche commerciali quelli che ne verranno fuori. Fatto questo passaggio molto descrittivo della fiera, è stato poi introdotto un altro, diciamo, una parte più culturale. Qui ci focalizziamo soprattutto sulla presenza di David Lynch, il regista americano, come ospite speciale attraverso due installazioni speciali che si avranno in questa edizione del Salone. Si chiama proprio Interiors by David Lynch e Thinking Room. La cura di questa cosa e anche l'idea di questa cosa, perché è un aneddoto bello secondo me di questa conferenza stampa, la dobbiamo ad Antonio Monda, che è il curatore, ma che è allo stesso il direttore del Festival del Cinema di Roma. E proprio l'aneddoto di come nasce questa collaborazione mi piaceva raccontarvela, che proprio durante la premiazione a David Lynch per un premio alla carriera del Festival del Cinema di Roma, quest'ultimo lo abbia invitato a Los Angeles nella sua villa per consegnargli il premio, e andando lì, invece di trovarlo in un posto altolocato, in realtà lo ha trovato in un capanno degli attrezzi con tutta strumentazione di falegnameria, appunto a realizzare mobili, e gli ha confessato come appunto fare mobili era una delle sue più grandi passioni, ed è per questo che appunto Antonio Monda, quando contattato dalla presidente Porro, ha subito pensato a David Lynch e subito si è creata questa connessione, chiaramente connessione che porterà in queste due esposizioni tutto quello che Lynch è sempre stato per il cinema, quindi tanto sogno, tanto onirico, quindi ci aspettiamo qualcosa che ricalchi la sua personalità in maniera molto molto forte. Poi abbiamo avuto tutta una parte della conferenza stampa legata al food, sempre all'interno della fiera, parte del food che ho seguito, ma vi dico la verità, non molto, che non sono un grande né critico né esperto né fan di questa declinazione food, che comunque chiaramente attira tanta audience e comunque una parte anche cognitiva per l'ospite importante, però ve ne segnalo che ce ne saranno quattro fondamentalmente. Qui skipperei un po' più veloce e arriverei invece ad Universo Satellite, che è probabilmente la cosa più importante che si terrà per quanto riguarda il Salone del Mobile a Milano città, in particolare in triennale, perché ci sarà una mostra curata da Beppe Finessi e Marva Griffin proprio per i 25 anni del Salone Satellite. Salone Satellite che è stato fondato appunto 25 anni fa sotto spinta di Manlio Armellini, che è tra i fondatori del Salone del Mobile e il patron storico del Salone del Mobile, Marva Griffin e Beppe Finessi, che hanno raccontato come questo spazio sarà un racconto museale del Salone Satellite, attraverso non solo gli oggetti fisici ma anche tutto quello che erano i documenti e gli archivi da cui poi sono nate le installazioni che per 25 anni hanno accompagnato quello che è oramai una parte integrante del Salone del Mobile, perché dà spazio a tutto un ecosistema giovane di designer, progettisti under 35, e quindi questa cosa viene fatta in triennale, che è sicuramente il posto più importante per quanto riguarda Milano dove ospitare una mostra di design, e quindi un dualismo bello che nasce sempre dalla forza e l'incredibile capacità di Marva Griffin di essere protagonista in questo mondo e di esserlo con una forza espressiva e comunicativa unica. Cioè veramente no, non si batte. Andiamo avanti, e poi ci sono stati anticipati dei talk. Anche qui vi segnalerò i nomi dei talk che avremo. Spazio sempre più ridotto, i talk diminuiscono sempre di più. Evidentemente negli anni scorsi non hanno avuto quell'impatto anche mediatico che si sperava avessero. È stato presentato di nuovo il progetto di Forma Fantasma, che riproporrà la stessa arena dell'anno scorso. Questa è una cosa positiva, di continuità con qualche modifica. A presentarlo è stato metà del duo, Simone Ferrasin, e anche qui questa parte è andata molto molto tranquilla, molto ragionata tra appunto il conduttore e gli ospiti, senza dare particolari accenti. Però bene così, non è sempre detto che ci vogliano sempre novità, anche perché poi l'arena l'anno scorso è una delle cose che ha funzionato meglio, quindi ben venga riproposta nelle stesse forme, anche pure per dare forza al principio di circolarità e di riuso delle cose. Verrà riproposta la biblioteca con sempre più volumi, che era un'altra cosa che aveva funzionato benissimo l'anno scorso. Poi vi è stata fatta un'introduzione per tutta la parte della parte grafica e di comunicazione. È stato presentato Paolo Ciuccarelli, che l'ha curata nel nome del, diciamo, il claim del salone di quest'anno sarà Where Design Evolves, mettendo in contrapposizione e sovrapponendole una parte emozionale e una parte razionale, con queste barre colorate blu per la parte razionale e rossa per la parte emozionale, che si sovrappongono e si muovono all'unisono, in contrasto, talvolta sincronicamente. Quindi una cosa molto visivamente bella. Non è il mio campo, spero che su questo i miei amici Caffè Design, che ne sanno 100 volte più di me da un punto di vista di design, di grafica e immagine, possano fare un approfondimento su questa parte. Io mi tengo questi ultimi 5 minuti per non tediarvi, se no vi facevo vedere tutta la presentazione, la conferenza stampa, per parlare di quanto detto da Claudio Feltrin, presidente di Federlegno Arredo, che ha dato i numeri definitivi che noi avevamo accennato a fine anno come delle previsioni del mondo dell'arredo. La domanda è, anche qui c'è una sottigliezza, gli viene chiesto come è andato il 2023 e come è la previsione 2024. Lui eclissa completamente su come andrà il 2024, quindi questo non fa ben sperare, e parla del 2023 come un anno di riduzione dei fatturati, meno 8% su tutta la filiera. Però lui dice, ed è questa una cosa verissima, che questa cosa è dovuta anche alla fortissima crescita 2021-2022, una crescita quasi ingiustificata, un po' drogata dal mercato, tra bonus clamorosi che sono stati dati dal governo italiano e anche la ripresa post pandemica che ha avuto tutta un'attenzione alla casa molto forte, quindi si è ritornati un po' con i piedi per terra. Questo meno 8% viene sviluppato su una filiera che comunque produce 52 miliardi di euro nel 2023, di cui 20 miliardi all'estero esportati e 32 miliardi sul territorio nazionale che ha una perdita del 10%, quindi c'è più una perdita sul mercato interno che sul mercato estero. In particolare l'arredo, che come lui dice, è un termine bellissimo, è il distillato di questa filiera, copre il 53% del totale dell'incasso, quindi circa 26-27 miliardi di euro, e la metà di questi 27 miliardi è dettata all'export. Quindi per quanto riguarda l'arredamento si accentua il fattore di esportazione. Comunque un Claudio Fertin rilassato, perché comunque questi sono numeri comunque ottimi per una filiera fatta principalmente da medie imprese. È un settore che oggettivamente, per chi lo conosce, c'è dentro in questo momento, è in salute nonostante queste variazioni percentuali negative. E nulla, lui era sereno e rilassato, anche se sapete un po' tutti i casini che sta avendo per la riconferma come presidente. Chiudiamo questa recensione, racconto, chiamiamola così perché ho fatto pochissimi commenti, della conferenza stampa, parlando che del finale, che secondo me è stato molto delicato, perché la presidente Porro ha ricordato gli artisti scomparsi in quest'anno. Un particolare applauso l'ha avuto Rodolfo Dordoni dalla sala e poi chiaramente Andrea Branzi. Qui sul finale è stato diffuso un video che io vi caricherò, anche se non ne ho i diritti, però mi prendo questa responsabilità, lo carichiamo e spero, è talmente bello che voglio che lo vediate tutti, e alla fine della conferenza stampa lo potete recuperare tranquillamente. Io vorrei fare un piccolo estratto e caricarlo comunque sulla pagina Instagram. È un video che si vede anche molto male, perché è la ripresa dello schermo alle spalle della conferenza stampa. Però l'audio è molto significativo, è il classico post che io inserisco su Instagram non curandomi dell'algoritmo, che sicuramente non lo farà vedere molto, ma chi ascolta questa puntata voglio che lo veda, quindi sicuramente lo caricheremo tra domenica e lunedì appena sarà uscita la puntata, così chi l'ha finita di ascoltare può andare subito sulla pagina Instagram a recuperare il video. Ed è molto poetico, non vi dico nulla sul video perché veramente e l'essenza del design come dovrebbe essere vissuto, soprattutto quando racconta di un posto dove una persona più che lavora vive, e dove le persone che sono intorno a lui più che collaboratori sono una seconda famiglia, quindi questa è una cosa molto molto delicata. Quindi chiudiamo qui questa recensione, reaction, come vogliamo chiamarla, della conferenza stampa. Secondo me super ben fatta, super ben organizzata dalla presidente Porro, e le aspettative sono alte, ma per me, per il salone, ma soprattutto credo saranno qualitative, perché negli anni io sono sempre stato molto sincero, ho sempre parlato di quando le cose non mi piacevano, quando ci leggevo dietro un po' tanta fuffa, come è stato per esempio quando abbiamo criticato la conferenza stampa del Super Salone, o a volte quando, che ne so, abbiamo sentito Boeri parlare degli alberi fuori l'entrata del salone, questo giardino verticale, cioè ne abbiamo dette anche di tante cose negative. Quest'anno la sensazione è che questo low profile sarà dettato veramente da un successo, non solo in numeri, ma in sensazioni degli espositori, perché se questa voglia di fare così forte della presidente Porro arriva, nonostante l'anno scorso sia stato l'anno dei record per il salone a livello sia di visite, sia di feedback stampa da tutti i punti di vista, perché comunque l'evento fieristico in sé è qualcosa che scricchiola, quindi fanno bene a non adagiarsi, perché va tenuto alto il tenore qualitativo e va tenuto alto soprattutto la risposta che il salone del mobile come ente deve dare non a chi ospita, ma a chi espone. Sono i veri clienti e sono la vera anima del salone. Quindi è giusto che sia un percorso che parta da quel punto di vista. Quindi non cantiamo e suoniamocela, ma loro sono qui perché diamogli degli strumenti alla fine del salone per poter dire ne valsa la pena, torneremo, faremo presente agli altri che non sono venuti che vale la pena stare in fiera e l'investimento economico non è caro, ma è solo elevato perché il ritorno è all'altezza di quello che si è speso. Questo è il punto di vista che la Presidente Porro ha voluto centrare e da questa conferenza stampa, secondo me, insieme al Lombardini 22 lo hanno centrato. Chiudiamo qui questo episodio, vi ringrazio di averlo ascoltato e avremo altre due puntate la settimana prossima perché ultimamente registro tanto e quindi vi tocca sentire un bel po' di episodi. Però molto interessanti, ve li preannuncio. Abbiamo due episodi, secondo me, molto fighi. Avremo Marco Credentino di Artmest e poi avremo Luca Berto di Berto Divani, che è un'azienda storica di Meda, e parleremo tanto di Meda perché, vi faccio questo spoiler, mi hanno regalato un libro sulla storia di Meda, la patria del, diciamo, del design italiano, cioè Milano è la patria ma Meda è dove poi li fanno, Meda è veramente dove poi li fanno e quindi parleremo di tantissime cose interessanti. Rimanete qui e seguiteci su tutti i canali disponibili che abbiamo.